lo vedete, voi lo dite tante volte che il mondo va a rotoli, non solo perché è rotondo, ma anche per altri motivi, e quindi se non c'è preghiera, anche la Chiesa, la preghiera è, Gesù aveva detto, pregate e vegliate per non cadere in tentazione. E la tentazione, lo diceva Don Gino, che il diavolo non va in pensione, e allora la tentazione c'è sempre. Quindi la preghiera deve esserci sempre, non per via del diavolo, ma perché Gesù ci ha detto, pregate incessantemente, senza smettere. Come avete visto dal foglietto, il decalogo, cioè i 10 comandamenti o le 10 parole, potete dirlo come volete, ma cercherò di spiegare anche questo andando avanti. E il primo, il secondo, forse anche il terzo incontro, saranno un po' di preparazione, di avviamento, e poi cominceremo a leggere dal primo in avanti i vari comandamenti. Non arriveremo in questa quaresima a finire. Cominciamo con alcune righe del libro della Sapienza, al capitolo 11, dice così: tu hai compassione di tutti, Signore, perché tutto tu puoi. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento, perché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. È una bella paginetta, molto breve, ma che dice l'amore di Dio per noi e la nostra situazione, che siamo peccatori. Cosa voglia dire essere peccatori? Proveremo a vederlo. Dice anche il libro della Sapienza, al capitolo 2, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, come noi tutti sogniamo di, desideriamo di non morire mai. Anch'io spero, dicono che siamo programmati per vivere fino a 120 anni, io spero di arrivare, non dico a 110, ma vicino, ecco. Lo ha fatto immagine della propria natura. Quindi Dio ha fatto tutto bene, ci ha fatti bene, a immagine della propria natura. Poi come sia la natura di Dio è tutto da scoprire, o l'abbiamo già scoperto, non perché l'abbiamo scoperto, ma perché ci è stato rivelato. La natura di Dio è amore, quindi siamo fatti a immagine della propria natura di Dio. Ma per l'invidia del diavolo, la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Per l'invidia del diavolo, la morte. La morte, e la morte, cosa vuol dire la morte? Non solo l'attimo in cui uno muore, ma vuol dire tutto quello che porta alla morte anche. Quindi che cosa c'è? Violenze? Odio? Malattie? Tutto quello che porta alla morte ha quest'origine, l'invidia del diavolo. Poverino, non sa fare altro che invidiare le creature di Dio, che sono a sua immagine, che sono amore. Se lui le invidia, cosa vuol fare? Tirar via, eliminare l'amore dall'uomo. Quindi il diavolo trascina l'uomo, io dico così, anche se so che c'è qualcuno che dice che il diavolo non c'è. Potete ben dirlo, potete anche crederlo, non lo so, ma cosa si intende per diavolo? non credo, non penso subito a quello che ha la coda tra le gambe, che ha i corni, che ha le zampe. Diavolo è ciò che ci divide, che ci allontana da Dio. Dopo, come sia fatto, se sia visibile o invisibile, se sia presente in un modo o in un altro, quello è tutto da scoprire di volta in volta. Allora, noi l'abbiamo letto domenica, l'altro ieri, che il diavolo si è presentato a Gesù, sono parole del Vangelo, non le ho inventate io. E cosa fa il diavolo davanti a Gesù? L'unica cosa che fa, parla. Imita, cerca di imitare Dio, il quale parla. Ricordate, alla creazione Dio disse, e la luce fu. Dio disse, e fu tutto, tutta la creazione, frutto della parola di Dio, cioè del suo amore che si comunica. Il diavolo vuole scimmiottare, parla anche lui, e parla in modo da spingere l'uomo, nel caso che abbiamo letto dal Vangelo Gesù, a sostituire nella propria mente, nel proprio cuore, sostituire la parola di Dio con la sua. Questa è l'azione del diavolo. L'invidia del diavolo ha portato la morte nella vita dell'uomo. Se l'uomo accetta di sostituire la parola di Dio con quest'altra, cosa succede? Lo vediamo al capitolo 3 del libro del Genesi, quando l'uomo ha fatto proprio così. Adamo ed Eva hanno sostituito la parola di Dio con quella, lì era, si chiamava serpente. E allora è arrivato subito dentro di loro un malessere psichico. Si sono accorti di essere nudi, hanno cominciato a non star più bene dentro la propria pelle, ad avere un malessere, a sentirsi fuori posto, con se stessi non stavano più bene. Un malessere relazionale, non so se si dice così, io perché non ho fatto studi di questo tipo, perché non solo lui, ma anche lei, era nuda anche lei, erano tutti e due, quindi anche la loro relazione. Non sono più stati capaci di quella semplicità, di quella serenità, è entrata la capacità di accusa, di colpevolizzare gli altri, questo è entrato, quindi le relazioni rovinate. Rovinata anche la relazione con Dio, nascondersi. E poi da questo malessere psichico, malessere relazionale, cominciano a venire anche malesseri fisici. Quante malattie cominciano con, per non dire, del crepacuore, no? Che è anche quello. Quindi viene da queste rotture che sono cominciate dall'invidia del diavolo. E l'uomo gli ha dato peso e ha sostituito la parola di Dio con quella che veniva da lì. Allora mi è venuto da pensare anche questo. Quando soffriamo, quando soffro anche qualche malessere fisico, cosa devo fare? Anzitutto chiedere perdono, non solo per i miei peccati, ma per quelli del mondo. I peccati del mondo, che sono molto estesi, che arrivano a rovinarci la vita, senza che noi lo vogliamo. Qualcuno pensa ai pesticidi, per esempio. Da dove vengono? Dall'avidità di qualcuno, di molti. Tanto per dirne uno, è così. Tutte le altre cose potete passarle in rassegna voi e vedere che tutto quello che ci fa male, che ci rovina la vita, che ci crea sofferenze, è tutto frutto del peccato. Non è detto che se io prendo una malattia è colpa del mio peccato. Può essere anche, qualche volta succede, ma può essere anche del peccato che mi gira intorno, dentro il quale sono immerso, dal quale non riesco mai a liberarmi perché è troppo evidente, arriva fin nella tazzina del caffè. Lo sapete quello? In che modo? Nella tazzina del caffè? Da dove viene il caffè? Come sono state trattate le persone che hanno lavorato per far arrivare il caffè nella nostra tazzina? Oppure il cioccolatino, i baci Perugina? No, per dirne uno, ma tutte le cioccolate, da dove vengono? Come sono stati trattati i contadini che hanno coltivato? Sono trattati da schiavi. Quindi il peccato del mondo arriva nei nostri cioccolatini, arriva nel nostro caffè. È il peccato del mondo. Quando abbiamo dei malesseri, la prima cosa da fare è chiedere perdono per il peccato che gira, che circola nel mondo. Magari qualche volta abbiamo aderito anche consapevolmente, il più delle volte no, neanche ci siamo accorti, neanche l'abbiamo pensato. Qualcuno dice anche quando indossa le magliette firmate, che avete visto cosa succede in certe fabbriche del Bangladesh o di quei paesi, per fare le nostre scarpe o magliette firmate o altre cose, vestiti, come vengono trattate quelle persone. Idem quando usiamo i nostri telefonini, la stessa cosa, come fanno lavorare i bambini come piccoli schiavi che non possono andare a scuola. È il peccato del mondo che arriva nelle nostre tasche. Quindi la prima cosa, noi che siamo consapevoli un pochino di questo, quando ci arriva qualche male, invece che lamentarci, prima di tutto chiedere perdono. Riusciamo a chiedere perdono anzitutto perché conosciamo, sappiamo che ne abbiamo vantaggio. E ne ha vantaggio tutto il mondo se riceve il perdono da parte di Dio. Ma è bello anche, anzi è doveroso, sapere di che cosa chiedere perdono. Sono queste le due fattori presenti nel pensiero di Gesù quando incontra quel tale desideroso della vita eterna. Vi ricordate, c'è stato uno che correndo si è presentato davanti a Gesù per non lasciarlo scappare e gli ha chiesto cosa devo fare per avere la vita eterna. Sapeva che Gesù avrebbe potuto aiutarlo o dargliela o indicargli il modo. Allora, nel pensiero di Gesù cosa c'è? Prima di tutto questo, che l'uomo torna alla vita eterna, la vita eterna, la vita piena, la vita d'unione con Dio, quindi l'Adamo torna a passeggiare con Dio nel giardino, torna alla piena comunione, alla vita eterna, quando è con Lui, con Gesù. Per questo gli dirà, vieni e seguimi. Vieni dietro a me del tutto. Però la seconda cosa che Gesù ha presente, ed è la prima che dice, che l'uomo, per poter star con Lui, deve essere libero dal peccato. E quindi conoscere i comandamenti. E allora Gesù chiede a quel tale: tu li conosci i comandamenti? E li elenca quei cinque centrali del Decalogo, a partire da non uccidere, non commetterai adulterio, non ruberai, non dirai falsa testimonianza, poi aggiunge quello dimenticato, il quarto: onora il padre e la madre. Quei cinque centrali. Gli altri Gesù forse pensava, è ovvio che se è ebreo in qualche modo li osserva, ma avrebbe potuto elencare anche quelli, o forse l'evangelista non ha voluto appesantire il suo racconto e ha elencato solo questi cinque. Così noi udiamo il decalogo, i comandamenti, almeno in parte, dalla voce stessa di Gesù. Come lui li pensava come primo passo per poterlo seguire, per essere preparati a star con lui. L'osservanza dei comandamenti. A noi li insegnavano sti anni, quando eravamo piccoli. Non so, voi siete troppo giovani. Non so adesso i catechismi se contemplano questo passaggio di insegnare i 10 comandamenti. Se i catechisti lo fanno, non lo so com'è, perché non seguo questo coso dei bambini, ma almeno per noi sappiamo che è così, è importante, perché per Gesù è importante. È la prima cosa che domanda a quel tale, che secondo un evangelista era giovane, secondo un altro era un notabile, e secondo il terzo era semplicemente un tale, un uomo. Certamente non è tutto osservare i comandamenti, difatti Gesù gli dice: ti manca ancora una cosa, non basta osservare i comandamenti, però osservare i comandamenti è un primo passo. Come per esempio per voi questa sera entrare qui, l'avete preparato col salire le scale. Se non salivate le scale o non entravate nell'ascensore, non sareste qui. Quindi c'è dei passi da fare prima di arrivare a seguire Gesù, c'è da fare anche questi passi, osservare i comandamenti, e questi vanno conosciuti. Quindi dovremmo poter rispondere a queste domande. Quali sono? Come li conosciamo? Li conosciamo in modo superficiale o in modo approfondito? Li conosciamo in un modo materiale o in un modo spirituale? Li conosciamo bene o male? E poi come li viviamo? Perché è chiaro, non basta conoscerli. Difatti quel tale ha detto: li ho osservati fin dalla mia giovinezza. E allora Gesù lo ha fissato e lo ha amato, perché ha pensato: allora sei pronto a seguirmi. E invece non era vero, perché chissà come li aveva osservati, come uno schiavo invece che come un figlio. E allora gli è servito poco osservare tutti i comandamenti, per lui non è stato sufficiente per ritenere Gesù il suo unico tesoro. Ha tenuto le sue cose. I comandamenti ci rendono consapevoli che il peccato è disubbidienza a Dio, perché i comandamenti, adesso io uso questa parola ma è sbagliata, ma ve lo dirò la prossima volta perché, queste parole sono parole che vengono da Dio, vengono dal Padre, è Lui che le ha date. E le ha date non per capriccio, ma per la nostra gioia, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi. Perché tu sia felice, dice proprio così l'introduzione ai comandamenti, alle 10 parole. Adesso faccio un po' di pausa, come si può dire, in questo nostro avvicinamento ai comandamenti, per vedere nel mondo in cui ci troviamo come stanno le cose. Perché la parola peccato e i comandamenti sono conosciuti soltanto nella cultura ebraico-cristiana. È solo qui che parliamo del peccato, perché crediamo in un Dio che ha creato il mondo e ha creato noi, cioè ci ha amati. E allora percepiamo che rompere il rapporto con Dio è qualcosa che non va bene e lo chiamiamo peccato. Quindi la parola peccato presuppone la fede, quella fede che ci fa dire: io credo in un solo Dio, Padre, onnipotente, creatore, come diciamo ogni domenica. Questa parola peccato è una parola che appartiene ai credenti. Gli altri non l'adoperano, non possono adoperarla, perché è senza senso. Perché se è rottura del rapporto con Dio, chi dice che Dio non esiste non ha senso. Adesso noi viviamo in un mondo molto islamico. Per l'Islam, l'Islam parla di peccato, usa la parola, ma siccome si rifiutano di conoscere Dio, perché dicono Dio non può essere conosciuto, è troppo distante da noi, guai a chi dice qualcosa di Lui, se si fanno paragoni per parlarvi, sono bestemmie per dire qualcosa di Dio, allora non sanno cosa vuol dire nemmeno la parola peccato. La usano, la parola peccato, ma non sanno cos'è. Lo chiedono a noi. Non ci sono i comandamenti nella loro scrittura e nella loro cultura. Al di fuori dell'Islam, il resto del mondo è impregnato di che cosa? Miliardi di persone vivono nel induismo, buddismo, e poi come si chiamano gli altri? Religioni molto orientali, Cina e Giappone e via di lì. Queste cosiddette religioni non parlano di Dio, o perlomeno, e quindi non credono nella esistenza di un Dio come crediamo noi, di un Dio che ama, che parla, che ascolta. Quindi noi diciamo Dio personale, persona, no? Che ha queste, con cui possiamo entrare in dialogo, in comunione. Queste religioni, no, niente. Cosa conoscete un po'? Beh, forse vi ho già detto l'anno scorso o 2 anni fa qualche cosina. Ripeto, queste parlano di un, all'inizio esisteva, dico in modo semplice, con poche parole, perché bisognerebbe studiare, se no chissà quanto, per arrivare a queste conclusioni. Dio è un uno, che se volete chiamatelo Dio, ma è uno, che a un certo punto è scoppiato. Da lì viene la parola Big Bang, Questo scoppio, questa disintegrazione, ha dato origine all'energia, le energie a vibrazioni che si sono solidificate nella materia. Quindi se tu tocchi il tuo naso, tocchi un pezzetto di Dio. Tutto, questo tavolino, il libro, il quaderno, tutto è un pezzetto scintilla di Dio. Questo si chiama panteismo, panteismo. Dio, un Dio tutto o tutto è Dio. Dio non è pensato come qualcuno ci parla, che ci ama, che può entrare in relazione con noi, che è amore. No, perché tutto è Dio. Io sono Dio. Di qui cosa viene? Se io sono Dio, ogni mio pensiero è buono. Ogni azione che io faccio è buona. Non posso dire. Quindi non ha senso parlare di peccato, non è una rottura, perché tutto quel che penso, tutto quel che faccio è fatto da Dio. Quindi come si fa a pensare che è male? Le conseguenze di un, io l'ho detto con parole molto terra terra, ma le conseguenze di una mentalità, di un pensiero così, sono enormi. Sono, tanto per dirne una, perché Madre Teresa di Calcutta trovava i moribondi nelle cunette delle strade della città e nessuno si avvicinava a toccarli? Non bisogna rovinare il loro karma. Questo è il loro... Loro si purificano così. Se l'uomo non ha consapevolezza di essere Dio, oppure sente dei malesseri e dice ma io la mia unità con l'uno non è evidente, allora ti insegnano i guru a far ginnastiche mentali o ginnastiche fisiche per recuperare il tuo benessere, che ti fa sentire, è qui che ha origine yoga e altre cose, meditazione trascendentale e altre cose del genere. Lì dentro non sentirete mai parlare di amore di uni per gli altri. Sentirete parlare al massimo di amor di se stessi. Quindi è proprio il contrario della nostra fede, l'esatto contrario, che noi veniamo portati dalla nostra fede a pensare al nostro prossimo, ad amarci gli uni gli altri. Lì non c'è. Noi siamo portati a pensare che pur di amarci sopportiamo anche qualche croce. La parola croce lì è proibita. Noi viviamo dentro un mondo così, e questo mondo è arrivato. I primi anni che io ero qui, sono venuto dal dentista qui, e sul tavolino lì, mentre aspettavo, c'era una di quelle riviste che andavano a quel tempo, non so se ci sono ancora, non mi ricordo quale, ma so che c'era Epoca, c'era Panorama, e su una di queste ho letto un articoletto di un guru che dall'Europa è ritornato in India, ha parlato a una riunione di 50.000 guru dicendo ormai l'Occidente l'abbiamo conquistato. Io mi ricordo che allora dicevo ma cosa dice? Ma adesso mi rendo conto che è vero, perché le mentalità di queste, le parole stesse che usano loro, con cui veicolano il panteismo, sono usate, guardate voi quante volte sentite energie, massaggi energetici, la parola karma, le parole chakra, le parole prana. Le avete adoperate anche voi e pensate che siano una scienza scientifica al massimo, che noi abbiamo un po' mentalità scientifica, a differenza di queste cose qui. Quindi il pluralismo, quello che chiamiamo pluralismo culturale, ha portato queste credenze che svalutano e fanno crollare tutto il nostro credo. E chi comincia, dopo qualche tempo, si ritrova vuoto della fede, non c'è più, non sta più in piedi. Tanti cristiani usano questo linguaggio pervaso dalle credenze orientali. Usano reincarnazione al posto di morte e risurrezione, energie al posto della parola spirito, karma al posto di impegnati, fatti da fare, cambia il mondo, chakra al posto di essere vigilanti sulle tentazioni. I chakra dicono i 7 punti. Uno, quello più basso, è dietro a livello del sedere, e lì è il luogo dove è arrotolato il serpente Kundalini, che deve arrivare a contatto col dio Shiva, che è un'altra roba del genere, che è in alto. E allora, per arrivarci, pratiche sessuali o altre cose in certi filoni di queste filosofie o chiamatele come vi pare, vengono da una cultura panteista. Pensate, non per niente Gesù, quando ha fatto quelle due domande ai discepoli: chi dice la gente che io sia? E voi, chi dite che io sia? Dove è andato a far queste domande? È andato su, nei pressi della città Cesarea di Filippo. Cosa c'era lì? Adesso ci sono i ruderi, ma allora c'era un grande tempio del dio Pan, che vuol dire tutto, panteismo. Gesù è andato lì per fare le sue domande, come dire, guardate che voi siete proprio tutto all'opposto del mondo che vi circonda. Per questa cultura, appunto, come già dicevo, Dio non è persona, non ci si può riferire a Lui, non è Lui che crea l'uomo, casomai è l'uomo che crea Dio. Dio è un'idea dell'uomo e quindi da qui viene un relativismo. La verità sono io, che è quello che si pensa oggi, nonostante quanto i papi ultimi hanno predicato contro questo relativismo, ma chissà se l'abbiamo capito. È più facile pensare la verità è quello che penso io, quello che dico io. Se io sono Dio, parlare di peccato è insensato, è inutile, è dannoso. Perciò non puoi più dire a nessuno questo è peccato, e neanche questo è male. Ma se non si può dire questo è male, non puoi dire neanche questo è bene. E allora ognuno s'arrangia. Perché noi parliamo di peccato? Come dicevo prima, usiamo questa parola perché crediamo in Dio creatore. Quando diciamo credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, queste parole hanno conseguenza. ci allontaniamo da queste credenze. Addirittura noi crediamo che Dio non solo è creatore, ma che è padre, cioè che è amore. Dire che Dio è padre o che è amore è la stessa cosa. È detto con due parole diverse. Dire che è padre, diciamo che è in relazione col figlio. Quindi che è relazione, quindi si mette in relazione anche con noi, che siamo a sua immagine e somiglianza, quindi capaci di amare anche noi. Questo noi lo sappiamo, queste cose, dalle scritture e da Gesù che le adopera. Le adopera tantissimo le scritture di Gesù. E le scritture testimoniano che Dio vuole essere in relazione con noi. Ricordate ieri, l'altro ieri, la prima lettura, o no, non è stato l'altro ieri, o è domenica prossima, adesso faccio confusione. Domenica prossima Dio vuole avere a che fare con Abramo. Allora lo chiama, gli fa fare cose concrete, vuole avere relazione con noi. Da parte di Dio la sua relazione è perfetta, infinita, bellissima. Da parte dell'uomo è traballante, sempre traballante. Ci viene descritta nelle prime pagine della Bibbia con racconti che riflettono situazioni quotidiane, universali. La storia di Adamo, di Caino, di Cam, di Babele. Da parte dell'uomo la relazione verso Dio è sempre traballante. Adamo ha il sospetto che Dio lo imbroglia e quindi dà importanza alla voce di quell'altro, del serpente. Caino rifiuta il giudizio di Dio sul suo sacrificio, che era fatto con sentimenti poco raccomandabili, e lo porta ad aver gelosia col fratello, verso il fratello, fino ad eliminarlo. E così resta solo, ramingo fuggiasco, il buon Caino. E Cam rovina col suo modo di affrontare la debolezza di suo padre, ecco, il rapporto figlio-padre viene rovinato. A Babele, tra i popoli, il peccato della superbia porta i popoli a separarsi l'uno dall'altro e a fare le confusioni che hanno fatto, alimentato la storia e i libri di storia. E ancora perché la situazione dell'Europa unita sembra più che altro una situazione di Babele, perché se i popoli vogliono far senza Dio, cosa diventerà? Quello che sta diventando, lo vediamo già, che siamo in una situazione che continua a creare sofferenze. Il peccato è diffuso e presente costantemente nella vita nostra. Però il peccato non è l'ultima parola, altrimenti saremmo già spariti dal mondo. Per esempio, il peccato dei fratelli di Giuseppe, dei figli di Giacobbe, verso il loro fratellino. Che peccato è? Giudicano il loro padre, fa preferenze, quindi hanno sospetto sull'amore del loro padre, hanno invidia verso il fratello, hanno anche amore del denaro, perciò lo vendono, vendono il fratello. È un peccato grave, Ma il peccato non è l'ultima parola, perché quel peccato addirittura pone le basi per la loro salvezza del futuro, di un male che li toccherà in futuro, la carestia. Certo, Giuseppe soffre per questo peccato, soffre la schiavitù, soffre la prigione, soffre per le calunnie della moglie di Putifarre, la prigione, ma da lì poi ecco anche per lui la risurrezione. Esce dalla prigione, viene tirato fuori. E allora ecco che diventa il salvatore dei suoi fratelli, grazie al loro peccato. Tanto che lui potrà dire: non abbiate paura, io non mi vendico verso di voi, perché è stato Dio a farmi venire qui prima di voi per tirarvi fuori adesso dai guai in cui siete. Lui aveva avuto questa lucidità di vedere il disegno di Dio che ha adoperato anche il peccato. È un peccato abbastanza grave, che l'ha fatto soffrire molto. È Dio che tiene in mano la storia. Noi come facciamo a dire che Dio tiene in mano la storia? Lo diciamo con una parola: onnipotente. È la traduzione di un termine greco che è intraducibile, e l'abbiamo tradotto, è stato tradotto con onnipotente, però non dovete pensare questo onnipotente non che fa tutto quel che vuole, come pensano i giovanotti che vogliono fare tutto quel che vogliono. Vuol dire che la nostra storia è sempre nelle sue mani, e quindi può, anche da quel che noi facciamo male, lui può tirar fuori o farlo servire per il bene. Così anche il peccato degli egiziani, che fa schiavi gli ebrei. E dopo proprio Mosè, condannato a morire nel Nilo, sarà lui poi a diventare il liberatore, perché è Dio che tiene in mano la storia. E il popolo che cammina nel deserto dopo, pensa quanto tempo ci è voluto, dopo i segni che il popolo ha avuto, per cui può aver fiducia in Dio, il Mar Rosso, la manna, l'acqua dalla roccia, tanti segni dai quali il popolo può dire: ma questo Dio ci vuol proprio bene. Possiamo aver fiducia di Lui? Quindi dopo tutti questi segni, ecco che Dio consegna a Mosè le 10 parole per il popolo. Non gliele ha date ad Abramo le 10 parole, non gliele ha date a Giacobbe. Ci è voluto tutto questo tempo, tutti questi secoli di preparazione, adesso che il popolo è nel deserto, quindi ha tempo di pensare, di riflettere, e ha avuto i segni dell'amore di Dio, adesso gli può dare le 10 parole. E quando Mosè le porta giù per dargliele, vede che ce n'era proprio di bisogno, perché si erano già messi ad adorare la ricchezza, l'oro e il vitello, la forza, quindi si sono messi ad adorare gli idoli, il denaro, il potere. Il vitello o il toro è il simbolo della forza e l'oro è il simbolo della ricchezza. Ce n'era proprio bisogno di quelle parole. Dio le ha date a Mosè, perché a Mosè e non direttamente al popolo? Risponderete voi, forse per prepararci Mosè, profezia e preparazione del Messia, del Dio con noi. È Lui che poi noi ascolteremo. Ascoltatelo, domenica prossima ci verrà detto così, proprio di fronte a Mosè. Dio dice, ascoltate Lui, Gesù. È il nuovo o l'ultimo, il definitivo Mosè, quello che ha la parola, altro che 10 parole, è Lui la parola. Ascoltate Lui. Senza Gesù non possiamo fare, senza di me nulla, con me molto frutto. Ecco a questo punto il decalogo, le 10 parole. A questo punto io mi fermo e andremo avanti un'altra volta, perché immagino che il tempo è giusto, anzi forse troppo. Grazie della vostra attenzione, grazie anche del sonno di qualcuno. Di sicuro se fossi stato io lì sarebbe venuto anche a me. Adesso non ho neanche coraggio di chiedervi se avete domande, che non so se sono capace di rispondere, casomai, ma...